Radio Popolare Popolare Network, da Serena Tarabini un saluto e il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione di Radio Popolare che mette al centro le donne, le loro storie, i loro percorsi, le loro battaglie che ci aprono finestre e prospettive sul mondo. Allora, l'ambito di cui parliamo oggi ha molto a che fare, parleremo molto della convergenza fra la difesa dell'ambiente e la difesa dei diritti umani, perché la nostra ospite, a cui do subito il benvenuto, buongiorno Laura Greco.
Buongiorno a tutte e a tutti e ciao Serena.
Laura Greco è presidente di ASUD, un'associazione indipendente che si occupa di giustizia ambientale e climatica. Classe 1978, Laura è una padovana trapiantata a Roma che appunto da più di 20 anni si occupa di giustizia ambientale e climatica, diritti umani, sostenibilità, tramite appunto questa associazione che nel tempo è diventata, io direi, centrale su queste tematiche sia a livello nazionale che internazionale. E la cosa interessante è che tu, Laura, questa associazione l'hai fondata da giovanissima, avevi solo 24 anni. Ci racconti un po' come sei arrivata a lanciare questa sfida a te stessa e insomma in un mondo, quello dell'impresa sociale, che non è del tutto facile.
Sì, devo dire che è stata un po' una congiuntura di elementi e anche un po' di fortuna, secondo me, nel senso che io ero un'attivista. Militavo all'interno di un centro sociale padovano, ero una studentessa di antropologia a Padova. E a un certo punto si è iniziato a parlare molto di zapatismo, di che comunque era un movimento sociale che parlava di questioni ecologiche molto, molto sistemiche, quindi cominciamo ad affrontare questo tipo di temi. In realtà, mentre studiavo a Padova, ho deciso di andare in Ecuador a fare un viaggio per fare ricerca e fare la mia tesi di laurea su queste comunità indigene amazzoniche e un pozzo petrolifero che stava, diciamo, in qualche modo occupando questo territorio e quindi stava mettendo a rischio un'intera cultura indigena amazzonica. Studiavo antropologia, mi sembrava centrale andare a capire, approfondire questo tipo di temi. In questo viaggio in Ecuador ho conosciuto degli italiani, casualmente, e tutti attivisti anche loro, tutti che iniziamo ad approcciarsi al tema appunto indigenista latinoamericano, e abbiamo detto: ma che facciamo? Proviamo a tornare in Italia e a fondare un'associazione, una realtà che si possa occupare di questi temi di cui effettivamente in Italia non si parlava ancora in termini politici, progettuali, sistemici, di visione. Quindi siamo tornati a Roma, io poi mi sono trasferita. Abbiamo fondato questa organizzazione, un po' precursori di quello che poi effettivamente c'è stato anche la riflessione sulla giustizia ambientale e climatica, e devo dire che abbiamo scritto un po' i primi progetti, con un po' di fortuna abbiamo avuto i primi finanziamenti. A quel punto ovviamente molto faticoso, perché iniziare a scrivere i progetti, trovare i finanziamenti, provare a rendere di un progetto politico poi anche un progetto di vita e avere anche del reddito che potesse mantenere noi e anche altre persone, è stata proprio una sfida abbastanza importante, che però appunto una serie di congiunture, l'attenzione su quel tema, l'ostinazione nostra e anche la perseveranza e diciamo i primi piccoli finanziamenti ci hanno permesso di portare avanti.
Quali sono stati i primi progetti che avete, di cui vi siete occupati?
Allora, uno dei primissimi progetti è stato Radio La Ciuana, anzi il primo progetto di ASUD in Bolivia è stato il sostegno ad una radio indigena popolare a Cochabamba, che si chiamava e si chiama tuttora, perché esiste ancora ci scriviamo con, con questi compagni e compagne boliviane, si chiama Radio La Ciuana ed è una radio Quichua che trasmette sia in lingua in castigliano che in lingua Quichua, e in qualche modo è la voce delle resistenze, delle mobilitazioni sociali indigene campesinas della Bolivia.
Ma sicuramente penso che oltretutto siete stati precursori di questa tematica, anche perché la Latino America e i paesi latinoamericani sono dei grandi ispiratori e precursori a loro volta, e anche loro malgrado purtroppo, della fortissima connessione che c'è fra la giustizia ambientale e la giustizia sociale, e sono portatori di esempi drammatici di conflitti ambientali. Allo stesso tempo sono d'esempio per le lotte che le comunità locali portano avanti.
Sì, assolutamente. Infatti questi primi progetti fatti in Bolivia poi si ispiravano proprio a tutto il movimento che intorno agli anni 2000 c'era stato proprio sui beni comuni, no? Sulla privatizzazione dell'acqua, tutta una serie di temi che poi hanno anche ispirato il referendum, diciamo il fortunato referendum sull'acqua che c'è stato anche in Italia, quindi sono stati ispiratori e tutto quello che poi insomma dall'America Latina ci siamo portati dietro è stato un grande movimento italiano, europeo sulla difesa dei beni comuni, che insomma per 20 anni ha nutrito e alimentato grandi movimenti ecologisti, vertenze territoriali ma anche organizzazioni nazionali e internazionali.
Allora, cari ascoltatori e care ascoltatrici, come sapete a Parla con Lei si ascolta la musica che viene suggerita, proposta, amata dalle nostre ospiti, che insomma stiamo parlando di America Latina e allora non possiamo non mettere questo bellissimo brano che si intitola proprio Latino America e che tiene insieme praticamente mezzo continente, e poi vi spieghiamo perché.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Comprar a chuva, não se pode comprar o calor, não se pode comprar. aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira.
Radio Popolare Popolare Network parla con lei oggi in compagnia di Laura Greco, diciamo impegnata sul fronte della giustizia ambientale e climatica, e lasciateci dire che questo che avete appena ascoltato è veramente un pezzone per tantissimi motivi. Uno di questi motivi è che allora, il titolo è Latino America e De Calle 13. Parla di Latino America non solo per il titolo e per i temi, ma anche perché gli artisti che avete ascoltato ne rappresentano una buona parte, perché appunto ci sono i Calle 13 che sono portoricani, c'è Susanna Racca che è peruviana, c'è la mitica Totò la Momposina dalla Colombia e poi Maria Rita dal Brasile. E poi insomma, a parte che secondo me fa venire i brividi questo brano, anche il testo racconta molto da una parte dei drammi di questo continente, ma dall'altra anche dei suoi enormi ispiratori slanci.
Sì, ed è stato poi l'ispirazione che abbiamo anche come Assud avuto nei primissimi anni di vita. Assud si chiama Assud perché guarda all'America del Sud, ovviamente con un nome che adesso non daremo più nessuna organizzazione, perché i Sud non esistono, meglio sono solo luoghi geografici ma non politici. Però diciamo, questa canzone anche a me mi emoziona tantissimo, mi racconta un sacco di cose anche del percorso politico che ho fatto. Tra l'altro ci sono dei pezzi di questa canzone che parlano proprio di privatizzazione dei beni comuni, quando dice non puoi comprare il viento, non puoi comprare la lluvia, è perché cioè fa un riferimento molto chiaro proprio a quello che è stata la mobilitazione contro la privatizzazione dei beni comuni che c'è stata per esempio a Cochabamba, quando era stato vietato la raccolta dell'acqua piovana dalla allora Bechtel, che questa era questa azienda che stava privatizzando l'acqua, quindi era proprio chi stava tentando di privatizzare l'acqua piovana. Quindi racconta appunto tutto questo tentativo di imperiale, di queste multinazionali di privatizzare le risorse, e racconta questa canzone le grandi resistenze che ci sono state, grandi mobilitazioni non solo appunto delle popolazioni indigene ma anche campesinas e rurali in tutta l'America Latina. Quindi sì, pezzone che ha ispirato moltissimo del lavoro di Assud.
Battaglie che hanno ispirato anche quelle nel nostro piccolo che abbiamo condotto in Italia, perché tutta la mobilitazione per l'acqua pubblica ha guardato molto, ha ricevuto molta informazione, forza e determinazione proprio da quello che è avvenuto in Latino America.
Certo, poi tutto quello che è accaduto nei primi anni 2000 in Bolivia ha avuto importanti ripercussioni in Ecuador c'è stato appunto nei primi anni 2000 il più grande movimento indigeno regionale amazzonico, Ecuarunari, che è stato uno dei primi movimenti che ha fatto un discorso macro regionale su tutto il tema della protezione per esempio dell'Amazzonia e della lotta all'estrattivismo. Quindi insomma anni in cui tra l'altro c'è stata l'espressione anche politica di alcuni governi che hanno appunto dato spazio anche ai primi presidenti indigeni come Evo Morales in Bolivia, e quindi anche di un tentativo bolivariano di costruire un altro continente. Noi abbiamo assistito molto in quegli anni, eravamo spesso in America Latina a ispirarci anche in termini di come gestire la rappresentanza, il potere dal basso, eccetera, eccetera. Non è andata benissimo, perché poi in realtà lo sviluppo del politico, geopolitico di quel continente sappiamo insomma qual è stato, e ad oggi le ultime elezioni in Colombia non ci raccontano niente di buono, purtroppo.
Esatto, purtroppo è andata così. Cioè, nonostante però rimangono le conquiste che in paesi come questi si sono dato, come per esempio, io ricordo, l'inserimento del concetto di buen vivir addirittura in Costituzione.
Sì, tra l'altro appunto con costituzionalisti che abbiamo conosciuto personalmente, abbiamo portato in Italia, Alberto Acosta è stato il costituzionalista ecuadoriano che ha riscritto, insieme ovviamente a un altro team di costituzionalisti, che ha riscritto una costituzione che è diventata un riferimento per tutto il mondo e quindi insomma delle rivoluzioni che in realtà è vero non è andata benissimo, ma dei pezzi importanti sono stati messi e che hanno ispirato anche le forme di fare politica, di fare attivismo in tutto il mondo, tutto quello che in questo momento è anche la battaglia legale sull'aspetto legislativo prende spunto da questo, i diritti della natura, tutto quello che riguarda appunto anche la protezione degli ecosistemi, cercando appunto di trovare dei capisaldi giuridici che ci sostengono questo tipo di mobilitazioni, quindi tutto viene da lì.
Come anche di ispirazione è il continente americano nella sua cultura ancestrale, che vede qualcosa che noi appunto ci siamo un po' dimenticati e stiamo provando a recuperare, no? La relazione fra l'uomo e la natura, il fatto di non tenere questi ambiti separati, ma di vederci dentro un meccanismo di cura globale che porta, cioè, di non vedere come separati la cura dell'uomo e la cura della natura. E quindi ASUD, associazione che nasce proprio guardando questo sud geografico, accettiamolo anche solo sul piano di cartina geografica, e che appunto ha diversi anni di storia alle spalle, oltre all'attuale presente. Come si è evoluta l'azione di ASUD negli anni?
Allora, appunto, inizialmente abbiamo avuto uno sguardo molto vicino all'America Latina e abbiamo, diciamo, nei primi quasi 10 anni di vita di ASUD abbiamo lavorato molto con un sistema di cooperazione decentrata che sosteneva delle relazioni molto alla pari tra amministrazioni locali italiane e la cooperazione dal basso in America Latina. E di fatto per i primi 5-6 anni noi abbiamo lavorato esclusivamente così. Poi ci siamo rese conto che ovviamente c'era un tema di sud nei nord globali e comunque di uno sguardo sulle marginalità che non erano appunto solo geografiche e territoriali, ma che riguardavano invece molto il nostro paese, e abbiamo iniziato a fare una riflessione su che cosa fossero effettivamente i conflitti ambientali
a casa nostra.
E ci siamo a un certo punto, dopo i nostri viaggi in America Latina, guardate a casa, poi vabbè, noi, la nostra sede centrale è a Roma, abbiamo guardato soprattutto a un territorio che è il sud dell'Italia, territori molto martoriati, molto devastati da uno sviluppo industriale appunto che ha in qualche modo lasciato un'eredità tossica in moltissime aree, e ci siamo resi conto che appunto i conflitti ambientali esistevano, ce n'erano moltissimi, perché il conflitto ambientale esisteva laddove esisteva una resistenza, cioè una comunità che in qualche modo rispondeva a un progetto estrattivo, inquinante o di occupazione di un territorio. E quindi abbiamo iniziato a mappare quelli che erano i conflitti ambientali intorno a noi, a guardarli, ad analizzarli, entrare in contatto con le comunità sia in Italia che in Europa, quindi abbiamo anche provato a fare un lavoro a livello europeo. Abbiamo fondato il CDCA, Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali, come diciamo una sorta di spin-off di ASUD, che volevamo si occupasse essenzialmente di ricerca, divulgazione e informazione sui conflitti ambientali. L'Atlante italiano dei conflitti ambientali è stato costruito a partire da una mappatura partecipativa e dal basso di tutti i comitati che inserivano le informazioni, la storia dei conflitti. Io ho appunto ricordi di un lavoro di sistematizzazione di informazioni intorno per esempio alla storia dei NOTAV, dei NOTAP, del NOMOS, tutta una serie di vertenze che avevano bisogno che le informazioni e la storia fosse sistematizzata, raccontata e archiviata e poi resa visibile all'interno di un atlante. Quindi abbiamo fatto questo lavoro. E quindi da lì abbiamo iniziato a fare tutto il lavoro di supporto ai comitati, sia da un punto di vista divulgativo di informazione, ma anche da un punto di vista molto concreto. Assistenza legale, biomonitoraggio sanitari su appunto zone contaminate, interventi educativi, quindi sensibilizzazione dei territori nelle scuole, e quindi abbiamo iniziato ad accompagnare il lavoro sulla denuncia delle questioni ambientali a un lavoro di ricostruzione anche di nessi sociali, e di fatto questo continuiamo a fare. Poi di fatto ci occupiamo non soltanto di denuncia e divulgazione, ma anche di intervento concreto nei territori.
Avete notato appunto in questo lavoro di osservazione dei conflitti ambientali sui territori anche proprio di casa nostra, avete notato delle tendenze, dei cambiamenti in questo periodo di osservazione?
Sì, molti negli ultimi 20 anni, ma per chi insomma si è occupato un po' di questi temi o ha fatto un po' di attivismo, è evidente che tutto quello che c'è stato intorno al movimento ecologista in questi 20 anni ha avuto grandi cambiamenti. Noi siamo partiti da un'intuizione, noi come movimenti, diciamo, un'intuizione che era anche un po' quella legata all'altermondialismo, no? Cioè quando e quindi tutto il tema del potere, dell'impero, eccetera, eccetera. Poi da lì, diciamo, il movimento ecologista ha preso le sembianze di appunto movimento di comitati che si organizzavano, e che però ha avuto poi delle complessità, nel senso che poi il comitatismo tra virgolette ha ovviamente delle fisiologiche difficoltà a stare in piedi, perché si regge sulla passione delle persone, su cittadine e cittadini che tra l'altro spesso non sono politicizzati. Quelli che sono resistiti sono quelli che appunto avevano più vicinanza con soggettività politiche nei territori. Quindi un po' poi anche l'attivazione civica va scemando e diventa poi complessa da gestire. Quindi diciamo che secondo me negli ultimi 20 anni c'è stato un po' un momento di apice, con sicuramente sto biocidio, tutte le mobilitazioni legate per esempio intorno alla Terra dei Fuochi, quindi quello è stato un momento importante di messa a sistema e di convergenza reale di tante istanze, che poi è un po' scemato anche causa Covid. È un po' scemato perché poi appunto la questione del Covid secondo me è stata una battuta d'arresto importante sull'attivismo territoriale, e poi perché ovviamente si è fatto avanti per fortuna anche l'attivismo climatico, che è un altro tipo di attivismo e che ha a che fare con una forma di, con una generazione diversa di attiviste e di attivisti, che non sono appunto quelli, come lo dico anche come me, molto vicini alle realtà sociali, centri sociali, luoghi di aggregazione territoriali, ma che invece hanno delle altre forme di aggregazioni che sono diverse, sono più legate al movimento studentesco, comunque giovanile, e quindi è cambiato completamente. E negli ultimi anni stiamo assistendo appunto prima con i Fridays, col movimento per la giustizia climatica, che ha cercato una vicinanza con il movimento, diciamo, più ecologista e più territoriale, e poi con Extinction Rebellion e altri movimenti che hanno fatto dell'avvertenza climatica la cosa principale, l'emergenza principale.
E di conseguenza immagino siano anche cambiati in parte almeno gli strumenti e le linee d'azione di un'associazione come A Sud. Prima hai citato la Terra dei Fuochi, poi anche i centri sociali. Mi hai dato il là per mandare il secondo pezzo che hai portato qui a Parla con Lei.
Sembrava
Popolare Network, siamo in compagnia di Laura Greco, qui a Parla con lei, e stiamo parlando di attivismo ambientale, di giustizia sociale e climatica, e stavamo ripercorrendo un po' il cammino dell'associazione di pari passo con anche il cambiamento, le trasformazioni che sono avvenute a livello di attivismo ambientale. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo ricordato come appunto la terra dei fuochi sia stato un tema centrale e come anche continui ad esserlo, perché quello che avviene lì ha delle conseguenze sulla salute delle persone e sul livello dei diritti, delle conseguenze estremamente negative e drammatiche. Appunto, essendo che a Sud si è occupata prima e continua ad occuparsi di Terra dei Fuochi, che cosa è cambiato?
Intanto appunto la cosa interessante è pensare che ci siano delle situazioni, delle vertenze che ci siamo
non finiscono mai,
cioè nel senso, noi ce ne siamo un po' dimenticate, ma cioè ne se ne è dimenticata, diciamo, l'informazione mainstream, ma ce ne siamo dimenticati anche noi come movimenti, ma quella situazione rimane così invariata, cioè le terre dei fuochi, tra l'altro non possiamo dire terra dei fuochi perché i campani odiano questa definizione, hanno fatto una battaglia perché non si parlasse di terra dei fuochi, perché era stata una stigmatizzazione dolorosissima per loro. Quindi le terre dei fuochi in Italia, tra cui la Campania, esistono e sono il paradosso del movimento, cioè, diciamo, della visione verso la transizione ecologica, che tra l'altro ci viene propinata in varie salse anche dalle istituzioni. Cioè, quello che loro ci diciamo è: parliamo di transizione ecologica, ma ancora dobbiamo iniziare a pensare alla riparazione. Quindi costruiamo dei modelli di transizione anche industriali in territori che non hanno mai visto le bonifiche, che è la cosa più folle, perché si può pensare che ci possa essere la riconversione, per esempio, di un modello industriale come quello di Taranto senza aver riparato i danni precedentemente causati a quel modello, diventa insomma un po' un paradosso. Ecco, in Terra dei Fuochi, in Campania, si è vissuto e si vivono ancora le conseguenze di una gestione dei rifiuti e di una, diciamo, politica malsana e mafiosa di gestione di quel territorio, che oggi fa vedere tutte le sue conseguenze, perché l'esposizione all'inquinamento ambientale non è un elemento che fa ammalare immediatamente, e questa è un'altra cosa molto interessante da comprendere. In un territorio appunto
esposto
all'inquinamento, le patologie sorgono dopo 10-20 anni, le malformazioni nei feti avvengono dopo che donne sono state esposte sin da ragazzine all'inquinamento ambientale. Quindi è un fenomeno che non finisce, non si esaurisce, capisce che invece appunto grida riparazione e insomma un'attenzione maggiore. Noi ci siamo occupati tantissimo di questo con dei progetti che abbiamo realizzato in passato in Terra dei Fuochi, in Campania, intorno ad Acerra, ci stiamo occupando ancora di questo per denunciare un po' il livello di ingiustizia sanitaria a cui le persone, in particolare i pazienti oncologici, che si è dimostrato essere pazienti oncologici e avere un'insorgenza di patologie legate all'esposizione continuativa a metalli pesanti, e siano subiscono doppiamente diciamo una pressione e una ingiustizia, perché non esiste un sistema sanitario in grado di prenderli in carico. Per cui, oltre ad esserci un'ingiustizia di tipo ambientale, c'è un'ingiustizia sanitaria, cioè il più alto tasso di migrazione sanitaria in Campania, e quindi questo è un elemento sul quale noi stiamo intervenendo, cercando di supportare molte di queste famiglie nella, appunto, nella rivendicazione di una presa in carico complessiva. Oltre a questo c'è un tema politico, perché la CEDU, la Corte Europea, ha emesso 2 anni fa una sentenza di infrazione all'Italia per non aver, grazie tra l'altro a un esposto dei comitati campani, per non aver realizzato le bonifiche e le azioni riparative necessarie in Campania. Per cui ad oggi stiamo monitorando quello che il governo e il commissario che è preposto appunto alle politiche riparative nel territorio faranno, perché in teoria l'Europa sta osservando quello che deve essere messo in campo. Quindi questo è diciamo un territorio sul quale stiamo continuando ad agire, per non dimenticare il fatto che appunto i conflitti ambientali hanno degli strascichi molto lunghi, insomma.
E dal punto di vista della vicinanza ai movimenti, dicevamo che l'azione di Assud si è non modificata, ma si è evoluta o comunque trasformata o ha inglobato linee di azione anche molto sul piano giuridico.
Sì, sul piano nazionale quello che abbiamo provato a fare in questi anni è non soltanto cercare di rivendicare, di fare la pressione giusta su ministeri, governi competenti per bonifiche, riparazione, ma anche per l'adozione di politiche efficaci dal punto di vista del clima. Appunto, la battaglia per l'ambiente per noi a un certo punto è diventata naturalmente anche la battaglia per il clima. Non c'è ovviamente una separazione, è confluita per noi. La difesa del territorio vuol dire anche la difesa di una possibilità di un futuro e pertanto anche di giustizia climatica. In questo senso sappiamo che le responsabilità rispetto alla crisi climatica sono chiare, hanno a che fare con un modello ovviamente di sfruttamento e di sviluppo e altamente inquinante. Sappiamo che il nostro governo in questo momento ha delle grandi responsabilità, perché non ha messo in campo delle azioni di riduzione, di tagli delle emissioni per diciamo aderire a quelle che erano le indicazioni dell'accordo di Parigi, e pertanto non sta facendo quello che dovrebbe essere fatto per porre fine al cambiamento climatico. Con questa diciamo verità, che non è la nostra verità, è la verità della comunità scientifica, dell'IPCC e del mondo che sta lanciando un allarme importante, abbiamo fatto causa allo Stato italiano, dicendo che lo Stato deve ridurre le emissioni tagliando i settori appunto altamente inquinanti e riducendo pertanto le emissioni di CO2 con dei piani ovviamente che non riguardano domani un taglio immediato, ma con dei piani che appunto possono essere gestibili anche rispetto alla riconversione dei modelli di produzione e consumo. Giudizio universale è la campagna che appunto chiede allo Stato di intervenire in questo senso. Noi abbiamo fatto questa causa allo Stato italiano, e la prossima udienza sarà a ottobre. È 4 anni che dura questo processo, quindi un processo lunghissimo. Vedremo cosa accadrà appunto nella prossima udienza di ottobre.
A proposito di appunto di clima, Laura, tu per Assud sei delegata alla partecipazione alle varie conferenze per il clima dell'ONU organizzate nei diversi paesi, ne hai seguite parecchie. Dal punto di vista diplomatico sappiamo come vanno le cose, no? Quello che tutti un po' si chiedono è quale sia il senso di questi appuntamenti, alla luce del fatto che non proprio tutti, ma molti degli obiettivi climatici che sono stati stabiliti in un vertice poi sono falliti o vengono cancellati in quella successiva. A cosa servono, se servono ancora qualcosa, questi appuntamenti?
Noi abbiamo seguito le varie conferenze sul clima da ormai quasi 15 anni, quindi insomma quasi dall'inizio, e devo dire che all'inizio erano degli appuntamenti importanti perché le organizzazioni sociali e ambientaliste si riunivano, che venivano da tutto il mondo, si riunivano nelle cosiddette contracumbre, i controvertici, quelle, diciamo, quegli spazi alternativi che, dai quali appunto si articolava un pensiero comune, una battaglia comune che potesse riguardare tante organizzazioni sia del sud globale che del nord globale. Quindi all'inizio l'importanza, più che andare al vertice istituzionale, era proprio quella, è andare a incontrarsi e fisicamente sentirsi parte di un movimento globale, di fatto spesso dettato dall'agenda istituzionale, questo era comunque un'esigenza. Poi a un certo punto, appunto, a tutti i movimenti è stata stretta questa cosa di seguire l'agenda istituzionale per riunirsi, quindi un po' si è sgonfiata anche l'idea del controvertice, del movimento alternativo, e noi abbiamo iniziato a partecipare anche ai vertici ufficiali come delegati all'interno delle COP, seguendo i tavoli negoziali. Le ultime COP, appunto, io sono stata osservato, poi alla fine quello si fa, una società civile non fa nient'altro che osservare, non ha voce in capitolo, anche su questo poi è tutto molto ipocrita, no? L'idea che ci sia questo coinvolgimento della società civile, quando in realtà tu vai e guardi questi i rappresentanti istituzionali riunirsi, fare queste riunioni infinite per decidere poco o nulla. A mio avviso, ad oggi, le conferenze per il clima sono un po' dei tentativi di ricostruzione di una diplomazia climatica che, se funzionasse il multilateralismo nel mondo, avrebbero una chance di funzionare, ma non funzionando il multilateralismo in genere sono svuotate del loro senso, per cui sono spazi in cui c'è anche la buona volontà di alcuni governi di provare a mettere di fare la differenza. L'ultima COP Belém ha visto la nascita di un movimento di stati che si sono riuniti a Santa Marta in Colombia per l'uscita dai combustibili fossili, per promuovere un gruppo di paesi che dicessero con forza: usciamo dal modello dei combustibili fossili. Quindi delle intuizioni, dei tentativi di scardinare quello che è appunto l'apparato, il sistema, ci sono. Dopodiché l'assetto attuale, ma che ha a che fare molto con la geopolitica mondiale, non permette che questa cosa sia particolarmente dirompente e rivoluzionaria.
Dal punto di vista tuo e di Assud, quali sono le direttrici su cui focalizzare l'azione, sia come associazione di stampo ambientalista, sia come collettivi attivisti?
Ma noi diciamo che abbiamo un duplice obiettivo. Uno, appunto, è lavorare sicuramente sulle politiche, per cui una delle nostre grosse battaglie è quella di guardare alle politiche pubbliche, che comunque sono quelle che riguardano la vita di tutte e tutti noi tutti i giorni, quindi appunto guardare a una legge per il clima, la salute, una sanità territoriale, quindi delle politiche che facciano giustizia ambientale e sociale allo stesso tempo. Però poi guardare molto ai territori, quindi guardare comunque alle persone, provare anche a continuare ad alimentare quelle che possono essere forme di resistenza dal basso, senza le quali poi i grossi cambiamenti non si sono mai realizzati. Quindi continuiamo a guardare in questa duplice direzione, cercando di tenere un po' il lavoro di pressione sulle istituzioni, un po' il lavoro che è un po', diciamo, anche quello che facciamo nelle nostre vite tutti i giorni, cioè cercare di essere bravi a casa nostra e comportarci bene, però poi ovviamente fare un discorso pubblico che sia coerente con quello che facciamo.
Cara Laura, prendiamoci un'altra pausa e ascoltiamoci il terzo dei brani che hai portato qui a Parla con lei, che è un brano di Madame, Rosso come il fango.
Avevo un paio di Vans, coi buchi, gli unici cash rubati dalla borsa di mamma per fumarmi le camel, andavo male, a scuola estate a recuperare, già mi vedevo male senza un'idea reale. Perdo il mio terzo anno perfezionando barre, subito firma, insugar 3.000 euro in tasca, sono tre stipendi, cazzo poi sono 10, babbo me ne vado di casa per vivere a Milano, solo a spese mie, mi sentivo invincibile, l'unica in famiglia a fare un soldo, gli altri per me erano dei falliti, ed io ero migliore in qualche modo, sicuro ero migliore di loro, la rabbia di una vita che diventa l'arroganza. A 21 anni ero già milionaria, senza mai guardare al cielo e dire almeno un grazie, senza mai guardarmi intorno e dire sei un grande. A mio fratello in affitto in un bilocale, a chi perde 40 ore a settimana, fare un lavoro che non gli piace, per una paga che non gli basta, a chi vuole ma non riesce,
cuore mio.
Mi hanno puntato addosso così tanti flash da non capire più quale luce venisse da me. All'ombra dell'ultimo led tiro un sospiro che guardo allo specchio, chi c'è un lato nascosto di me. Panico puro davanti a un buio digiuno, da quel calore fasullo, da quel bel niente di che. Dentro mi sento nessuno ma fuori sono qualcuno. Ma il mio sangue non è blu e io non sono te. Tre ricchi mi censuro, non sono io, sono un mio. Ma un odore epidermico che è diverso dal mio. Mi chiedo a cosa appartengo ora che guadagno da Dio. Mi chiedo tra chi sto meglio, tra invidia o ipocrisia. Ritorno dai fratelli, ridiamo come bambini. Molti sono studenti, altri lavorano un casino. Resterò una povera anche con qualche miliardo. Il mio sangue è rosso come il fango. A mio fratello in affitto in un bilocale, a chi perde 40 ore a settimana. Fare un lavoro che non gli piace, per una paga che non gli basta. A chi vuole ma non riesce, a chi esprime non si avvera mai. Non sono diverso ma la fortuna è la mia, col senso di colpa che la fortuna è la mia.
A tutti i miei amici, la mia famiglia, il mio paese, a tutti quelli che nascono storti come noi, poveri come noi. Il destino ha sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno. Ho capito che il vero eroe è chi sa giocare abilmente tutte le sue carte.
Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei in compagnia di Laura Greco che ci ha portato questa canzone di Madame. Come mai proprio questo brano?
È un brano che mi piace perché mi piace molto Madame e perché c'è un tema che mi interessa affrontare anche nel lavoro che faccio in realtà, che è proprio il tema di classe. Lei, vabbè, in questo brano parla del fatto che appunto si sia arricchita molto velocemente, è molto giovane, ha fatto successo e ha questa famiglia che vive nella periferia di Milano, un fratello che vive in un monolocale, lavora, fa un lavoro che non gli piace. Quindi è un po' una riflessione su questo, diciamo, arricchimento improvviso e questo cambio di classe, aver abbandonato un po' una famiglia alle spalle così. In realtà la riflessione che facevo sentendo la canzone, ma che provavo anche a declinare un po' sul lavoro che faccio, è che perché poi alla fine noi ci occupiamo di giustizia ambientale con uno sguardo molto legato alla giustizia sociale e il tema di classe è centrale, è comunque un tema di fondo, perché le persone più povere comunque subiscono più violentemente gli impatti del cambiamento climatico, le vulnerabilità economiche dovute appunto alle crisi ambientali, e quindi di fatto non si può prescindere da questo tipo di riflessione.
Difatti tu hai recentemente tenuto un TED dal titolo La giustizia climatica è una questione di classe. Che cosa significa questo?
È una questione di classe perché appunto non solo perché le persone più povere sono quelle che subiscono di più gli impatti del cambiamento climatico, e più povere ma anche le più vulnerabili in generale, ma perché i responsabili delle crisi ecologiche e climatiche attuali sono un gruppo molto esiguo di persone. In questo TED racconto un po', prendo spunto da dei dati del recente rapporto di Oxfam, che l'1% della popolazione globale detiene quasi il 90% della ricchezza mondiale. 12 persone nel mondo, 12 miliardari sono appunto, hanno quasi il 50% del denaro che esiste nel mondo, quindi c'è una concentrazione di ricchezza, tra l'altro, alla quale non abbiamo mai assistito nella storia, e questa cosa è abbastanza scioccante. Cioè, sempre nei dati di Oxfam c'è un grafico che fa vedere, che è veramente allucinante, come negli ultimi 10 anni ci sia stato un incremento della concentrazione di ricchezza esponenziale mai avvenuto nella storia. E questo è un tema ed è un problema non soltanto per gli effetti che ha sull'ambiente, sul clima, ma per gli effetti democratici che ha, perché per tenere in piedi questo sistema tendenzialmente bisogna creare degli sistemi che sono autoritari e che non hanno dei processi democratici reali. L'unica maniera affinché le oligarchie mondiali possano continuare a mantenere i propri privilegi è smantellare le democrazie.
Laura, possiamo considerare parte di questo meccanismo, di questa strategia di smantellamento del sistema democratico anche l'attuale stretta autoritaria a cui stiamo assistendo, che colpisce tutti gli attivismi, ma in particolare sta colpendo molto anche l'attivismo sul fronte ambientale e climatico?
Sì, assolutamente, crediamo fortemente che ci sia un nesso abbastanza evidente tra appunto la tensione verso la costruzione di centri di potere unici e la chiusura degli spazi di agibilità democratica per gli attivisti. Gli attivisti ovviamente tutti e tutte, non soltanto quelle ambientaliste. E in questo senso ovviamente in Italia noi stiamo assistendo negli ultimi anni a questa stretta repressiva, a un tema appunto legato alla sicurezza, a una falsa narrazione di pericolo pubblico che viene dato insomma a chi protesta, una stigmatizzazione pesante da un punto di vista anche mediatico, per cui questo soprattutto su tanti attivisti ecologisti, tra l'altro giovanissimi, ha un'incidenza profonda, perché oggi andare in piazza ha un senso molto diverso da quando andavamo noi in piazza 20 anni fa, e questo va tenuto conto anche quando chiediamo tra virgolette speriamo nella rianimazione un po' del movimento ecologista anche in questo paese, che è comunque molto più complesso. Oltre a questo c'è un movimento globale che punta alla repressione e all'annientamento di ogni forma di dissenso da questo punto di vista. Secondo alcuni dati di Global Witness, in Colombia ci sono state centinaia di morti, di uccisioni e di sparizioni di attivisti ambientalisti, e la Colombia oggi è il primo paese per morti ammazzati nel fronte dell'attivismo. Io ho fatto un podcast che racconta appunto questa storia di questa attivista indigena embera, che si chiama Ilsa, il podcast si chiama Io Defensora. In realtà io parlo con lei, a proposito, io parlo con lei molte ore e mi faccio raccontare la sua storia, e lei attraverso un po' la sua storia, che è un espediente in realtà per raccontare quello che la Colombia ha vissuto in questi ultimi anni, in particolare per l'attivismo ambientalista e indigeno, perché sono un po' la stessa cosa, ovviamente l'attivismo indigeno e la protezione del territorio è molto vicino, e lei racconta episodi di repressione, di criminalizzazione, di tortura, di minaccia costante, che ovviamente sono pesantissimi e costringono non soltanto gli attivisti a nascondersi, ma i familiari delle persone a nascondersi, ad andare in esilio, a trovare degli spazi di agibilità che sono veramente rischiosi per la vita loro e dei loro familiari.
Sì, quello della repressione durissima fino alla morte dell'attivismo ambientale nei paesi del continente latinoamericano è un tema tremendo, drammatico, e che ci fa un po' ritornare anche all'inizio, no? del nostro discorso. L'associazione Assud, di cui sei fondatrice presidente, nasce proprio dallo sguardo verso questi paesi, si è alimentata delle loro lotte, le ha volute tutelare, poi si è aperto ovviamente anche alle vertenze territoriali del nostro paese in Europa, e mi chiedevo se si riesce a occuparsi di Latino America, a sostenere questi movimenti, queste lotte.
È molto complicato, ma perché secondo me c'è proprio un tema di difficoltà delle reti italiane, reti più del nord globale, di stare in contatto continuativo e di avere le risorse per poterlo fare. Poi in realtà molte di queste cose che abbiamo realizzato 20 anni fa non le abbiamo potute fare perché viaggiavamo tanto, andavamo spesso, ci conoscevamo, ci annusavamo, eravamo corpi con corpi che costruivano comunque un fronte comune in mobilitazione. Sì, esistono ovviamente nell'era delle call, siamo tutti e tutte molto vicine, non è la stessa cosa a mio parere, ed è molto complicato costruire anche la fiducia e l'articolazione continua con persone che stanno a questa distanza, vivono dei contesti molto differenti dai nostri. Quindi c'è un tema di risorse economiche, e io non lo nascondo che una realtà come la nostra non ha accesso a molti fondi che possono sostenere per esempio questo tipo di attività, che sono molto onerose, perché un viaggio in America Latina ovviamente per una delegazione non è una passeggiata, e poi perché appunto non è solo un viaggio, è anche appunto una costruzione di una rete, un'articolazione, una chiamata a stare in contatto, ed è molto più complicato. Oltre al fatto che appunto un'articolazione globale prevede degli obiettivi globali, molti degli obiettivi anche politici dei movimenti giustamente adesso si concentrano anche un po' di più sulle sfere territoriali nazionali, perché le strette repressive sono nazionali in questo momento, quindi c'è anche poi un tema politico di sguardo verso il nostro e non soltanto, diciamo, il fuori. Però insomma ci proviamo, e secondo me è sempre molto nutriente poi riuscire ad entrare in contatto con realtà diverse. Io l'ultima volta che sono stata in America Latina e che ho incontrato Ilsa, in realtà ho incontrato molti altri movimenti colombiani, Somos Defensores è una grande rete di appunto attivisti e attivisti colombiani, e a mio parere tra l'altro hanno una elaborazione anche più avanzata della nostra rispetto a certi temi. Vuoi la repressione ovviamente molto più acuta, però su certe questioni sono a mio parere molto più lucidi, hanno degli obiettivi molto radicali e molto molto chiari. L'ultimo governo un po' è stato anche espressione di questa cosa in Colombia, ovviamente non è andata bene, però comunque diciamo che sicuramente sono relazioni importanti che ci aiutano a portare avanti anche le nostre distanze qui in Italia.
A proposito delle nostre istanze e anche appunto delle nostre strette repressive, a Sud ha recentemente prodotto una sorta di vademecum per l'attivista, su cui ho sentito dei feedback molto positivi.
Sì, tra l'altro appunto facciamo un sacco di progetti di vario tipo, ma questo tema in questo momento che portiamo avanti è quello che ha in assoluto più riscontro. Quindi abbiamo appunto pubblicato questo vademecum, abbiamo un hub di protezione per attivisti e attivisti, abbiamo costruito vari appuntamenti con un pool di avvocati che rispondono a domande di attivisti e attivisti in tutta Italia, quindi dislocato in tutta Italia. Il vademecum nella prima settimana ha avuto 600 download, cioè una cosa che con tutti i report che facciamo in tutta la vita non è mai successo, che dici che bello, sì, insomma è molto bello, ma è anche segnale del fatto che è un bisogno reale quello di costruire dei sistemi di protezione che tra l'altro guardino a non all'individuo, cioè nel senso poi l'attivista ha bisogno di sentirsi all'interno di una comunità di attivisti e attivisti che in qualche modo la vedono un po' allo stesso modo. Quindi questo programma che per Assud è nato un paio d'anni fa, che è un programma che si chiama Difesa delle difensori dei difensori dei diritti ambientali e contro la criminalizzazione e la repressione, sta riscuotendo molto, molto consenso, molto successo, ma perché c'è veramente bisogno di costruire strumenti e diciamo reti che possono essere di mutuo supporto.
Un piano di lavoro, il tuo, Laura, che si intreccia fortemente con il piano dell'attivismo, che mi fa pensare insomma a una presenza 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Insomma, sono scelte, no, che ti portano a essere molto molto presente. Mi chiedevo come tutto ciò si sia conciliato con la tua vita familiare.
Ma alla fine, allora, intanto c'è da dire che Assud è un'organizzazione femminista, e questa è una cosa importantissima, nel senso che non lo dico perché è uno slogan o perché è una questione identitaria, ma lo dico perché abbiamo delle pratiche che cerchiamo, con tutte le difficoltà ovviamente, però di mettere in campo, di cui una è la cura delle persone e il tentativo di andare incontro comunque alle esigenze anche di conciliazione tra la vita personale, la vita politica, la vita professionale, l'attivismo, eccetera eccetera. Cioè partiamo da una considerazione di base che poi fondamentalmente appunto è quella per cui possiamo fare politica, il personale politico, laddove però c'è uno stato di benessere, di vita degna, che sia in casa con la propria famiglia. Io ho due figli e ci dedico del tempo anche a loro, non faccio soltanto Assud, non faccio solo l'attivista, non faccio solo la progettista, e lo devo anche alle compagne di Assud. Noi siamo un collettivo per lo più femminile, non siamo tutte donne, ma siamo quasi tutte donne, e lo devo anche al fatto che esiste un patto di collaborazione, di cura reciproca nei bisogni che abbiamo. Questo non è una così scontato, nel senso che comunque siamo una realtà anche imprenditoriale, no? Quindi le persone lavorano, creiamo reddito, non siamo neanche così poche perché stiamo diventando molte, abbiamo un sacco di progetti, ma esiste sempre un momento in cui se c'è una difficoltà, se c'è appunto un bisogno di uno spazio, che è uno spazio intimo e privato, lo si concede senza se, senza ma, cioè non esiste proprio mai una, e questa cosa mi ha consentito di tenere tutto un po' in piedi, devo dire, anche grazie al femminismo che ci contraddistingue.
siamo arrivati alla conclusione della puntata di oggi e ci salutiamo con l'ultimo dei brani che ha portato, che è un po' a che fare con la tua vita personale. Adesso ci spieghi perché, non prima di salutare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare e dagli appuntamento a una prossima puntata di Parla con Lei.
Che è la vita di Adele, che ho visto poco prima di avere la mia prima figlia, che ho chiamato Adele, tra l'altro. Penso a questa canzone pensando a lei.
You're my river running high.